Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 13 settembre. Un salutone da parte di Astero Tubaldi. E per questa rassegna stampa che cerco di renderla più breve possibile, perché se no mi accorgo che annoio, e anche perché fare rassegna stampa dei quotidiani locali non è che sia un grande stimolo per nessuno, perché devi semplicemente raccontare quello che è successo nelle ultime 24 ore, ma non ci sono pareri contrastanti, quello che pensa il giornale, il tale giornalista su quell'evento, avvenimento o momento politico, o per dire, cioè qui parliamo di cronaca, parliamo di quello che è ubriaca, quell'altro che quando parliamo di cronaca, poi sulla politica parliamo di piccoli bisticci amministrativi, quello che succede a Civitanova dopo che Gerapica ha deciso di togliere una delega ad un assessore e quindi mandarlo a casa, in poche parole. Poi ecco, queste cosettine così, che non è che siano chissà che cosa, tutti le riferiscono alla stessa maniera, non ci sono grandi opinionisti o retroscena che possono interessare, anche perché l'aspetto investigativo, di approfondimento della notizia, di scavare, di trovare magari qualche cosa di più curioso, no? E magari anche piccante sulla notizia, non la trovi quasi mai. Allora vediamo la prima pagina di Carlino Macerata: anziana sventa truffa dei finti finanzieri, poi addio tra i veleni, fra Gerapica appunto e l'assessore Belletti, lei replica, così boccia anche se stesso, naturalmente nel avermi tolto la delega. Però Gerapica l'ha fatto, e questa è la verità, Gerapica l'ha fatto, non è che è stato lì a sentire tutti gli altri componenti del gruppo che cosa ne pensavano, quali potrebbero essere state le conseguenze, perché poi con i veti non ti muovi mai, non ti muovi mai, o fai il sindaco o non lo fai, sperando di cogliere l'unanimità di ogni tuo atto. Questo significa non ti muovi mai, sei fermo, bloccato, immobile, quindi fai il gioco dei tuoi detrattori, ma soprattutto dei tuoi anche amici, perché amici vogliono sempre più spazio e potere, ed esercitarlo in maniera da poter condizionare le scelte del sindaco è la migliore cosa, no? Si sentono dei padri eterni. Allora, troveremo le soluzioni per il centro storico, l'assessore al commercio romano, così interviene su Macerata. Santa Maria della Porta, via lavori post sisma, siamo sempre a Macerata. Poi schianto in auto, tasso alcolemico 7 volte sopra il limite, anche Pollenza fa ricorso al TAR contro la discarica. Bolkestein è una tax force per stilare i bandi. Poi abbiamo il precariato, poi la svolta, assunto a tempo indeterminato, bidello di ruolo a 58 anni. E a 58 anni diventa di ruolo. Posto fisso alla Zalone. Allora, invece il Corriere Adriatico, lo andiamo a vedere, cronaca di Macerata. Per chi segue il giornale tramite la rassegna stampa, tramite Facebook e tramite streaming, può benissimo leggere insieme ai miei giornali. Ecco, l'ho fatto adesso, l'ho messo in evidenza. E intanto saluto Paolo, il primo a intervenire, come amico di questo momento, che mi vede appunto protagonista al mattino con la notizia. Poi si spacciano per finanzieri smascherati da un'anziana, anche qui sul Corriere Adriatico, ma l'apertura è dedicata a più busse per il polo Bertelli. Gli studenti universitari segnalano carenze nei trasporti, le corse per Valle Bona le più affollate, pochi collegamenti pure con il CUS e da tempo chiediamo sconti particolari sugli abbonamenti. Andate a Bologna che il sindaco Lepore ha fatto gli sconti particolari, anzi dei biglietti gratis per gli immigrati. Vi fate passare per immigrati e viaggiate gratis. Macerata, fatevi passare per immigrati e vedrete che poi prima o poi vi faranno viaggiare sui bus senza pagare il biglietto. Macerata, aperto cantiere a Santa Maria della Porta, restalina alla chiesa, via i lavori, poi Marche, sanità, nodo budget, torrette d'Ascoli più in difficoltà, a Civitanova frattura del femore dopo la caduta, il comune risarcirà. E a Macerata, Schiamazzi e Ubriachi, notte ad alta tensione, residenti esasperati, sempre i residenti che sono esasperati. Interessante la pagina del Corriere Adriatico di Recanati perché parla della nuova sede della Peba Group. Ieri sera è stata una bellissima, grande festa di un'azienda che è amata dai suoi dipendenti. Io non ho sentito mai tanti dipendenti ieri sera che ho avvicinato durante questa festa a parlare così bene del proprio datore di lavoro. Veramente non ho mai sentito, ma sono proprio innamorati, perché mutuamente c'è quel clima familiare che lo vivono sino in fondo e che lo percepiscono anche come elemento di sicurezza per il loro posto di lavoro e quindi danno il massimo per la azienda, danno il massimo. Poi abbiamo il lamento dell'ex sindaco nonché ex assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo sul fatto tagliano i nastri grazie alle risorse che in passato hanno solo criticato. Quali risorse? PNRR sono risorse che sono state una truffa per l'Italia intera, non solo per Recanati, nel senso che è stato un inganno totale da parte dell'Europa che ci ha fatto indebitare. Guarda caso la Spagna di Sanchez non ha preso se non pochissimi soldi dal PNRR, si è ben guardato dal indebitarsi con l'Europa della von der Leyen. Noi invece guai a non prenderli, ci mettevano in mora. Venga la Meloni in Parlamento a rispondere al fatto che non abbia utilizzato tutti i fondi PNRR, che erano opere imposte dall'Europa, condizionate dall'Europa, che magari non servivano la ceppa di niente a noi come opere e che poi vanno gestite, e perché possano essere gestite al meglio c'è bisogno di spendere una barca di soldi ulteriori. Poi non ci si lamenti che l'ex Garancini fatti col PNRR è vuoto, non è stato ancora inaugurato. Chi lo piglia? Con quali soldi? Perché questo è che dobbiamo pensare, non ad altro. Quindi questi sveltoni che si fanno vanto di aver captato questi fondi, poi come l'avrebbero gestiti queste opere che sono state realizzate? Non lo so. E poi basta, sono passati 2 anni che dobbiamo ancora ringraziare la nonna, il nonno, il vicario, cioè non ho capito, cioè siate un po', crescete ragazzi, non fate i bambini, non vi prendete il pallone e andate via perché non giocate più, no? Su. Allora, sulla pagina invece del Carlino di Recanati, Porto Recanati, troviamo che una notizia che è un sassolino delle scarpe che mi sono tolto, che è quella del caldo, siccome i soliti fanatici fans e catastrofisti hanno sempre lamentato quest'estate che il caldo uccideva, allora i morti, ho voluto fare una verifica all'anagrafe, i morti a Recanati sono stati di più nel periodo invernale che nel periodo estivo, quindi prendetelo in terzacco, andate a casa e non rompete più le palle. Poi abbiamo Alderano e Antonella in pensione, una vita passata a fare benzina, e sì, a fine mese lasciano la stazione di servizio perché hanno raggiunto i limiti di età, non tanto i limiti di età, cioè hanno raggiunto un'età che non consentiva a loro di poter ottenere un rinnovo di un contratto di lavoro con l'ENI di un certo numero di anni, 9, che come aspettativa di vita c'è, ma come aspettativa di forze per continuare a fare un'attività all'aperto come l'hanno fatta a loro, forse non c'era. Eleni quindi ha preferito, naturalmente, orientarsi verso un gestore che potesse assicurargli 9 anni di attività continuative senza sorprese. Questa è la regola del mercato. Poi mobili o mobili, penso che si chiami mobili, punta sulla moda, è uno di Potenza Bicena, l'obiettivo è una maison. Incontro con Costanza Miriano all'oratorio di Cristo Redentore. Questo lo vedremo fra poco. Poi luci inadatte, il caso alla sovrintendenza. C'è un architetto a Porto Recanati, si chiama Poeta, che ha segnalato le fasce colorate che si accendono sulla facciata della Pinacoteca, che sia della parte quindi storica del Palazzo Svevo, e non proprio del palazzo e della torre, ma la parte della costruzione, quella bassa, e dice: guardate che la tutela del monumento deve essere rispettata anche per i colori, non potete fare una larchinata come quella che avete fatto. E meglio, questi i gusti della sinistra, naturalmente, che sono sempre, si vantano sempre di essere acculturati, la destra non c'ha cultura, poi fanno di queste minchiate, no, che ha ragione naturalmente il Gianmario Poeta, che appunto critica loro questa illuminazione fuori posto. Il libro bianco consegnato al sindaco, dati e proposte per il futuro. Il comitato di Potenza Bicena ha percorso la storia e l'evoluzione di Porto Potenza. Bene, carino. Cordoglio per la morte di Gian Domenico Valentini, una collega speciale ogni volta con il sorriso. E siamo qui a Porto Recanati, 56 anni aveva, ma da tempo purtroppo era malato. E poi torna Special Triathlon, sport e solidarietà per la fibrosi cistica, sempre a Porto Recanati. Sul Corriere Adriatico poi andremo a leggere le notizie più da vicino. Fumo nero nel pronto soccorso a Iesi, 27 evacuati, paura al Carlo Urbani, che è l'ospedale appunto di Iesi. Poi abbiamo il crematorio, zacche, grandi navi, le pallotte del fuoco amico. Sul crematorio dice: nervi tesi a Palazzo del Popolo, la maggioranza, qui siamo ad Ancona, scricchiola, di certo non gode di massima coesione. Solo negli ultimi 5 mesi il governo Silvetti, il sindaco di Ancona, è stato attraversato da 3 scossoni dovute a fughe in avanti da parte di qualche improvvido assessore, da chiavi di lettura diametralmente opposte a quelle di altre cariche apicali all'interno della sua stessa giunta. Fosse solo questo, già sarebbe abbastanza. Invece il tortuoso cammino del sindaco è stato segnato anche da inattesi sgambetti arrivati sempre dal centrodestra, fuoco amico che rischia di minare la stabilità del governo comunale. Di mezzo c'è anche la questione del crematorio, che io non capisco cosa aspettano a farlo. Comunque queste sono chiacchiere che non hanno un riscontro poi effettivo nella realtà. Allora, io perché vorrei vedere quelli che sono disposti a far saltare Silvetti e andare a casa. Ci provano a fare la voce grossa, ma poi sono gagnolini, anzi sono delle pecore. Allora, che facciamo? Facciamo che io andrei alla festa di Pepa Group, che ieri sera c'è stata. Penso che sia l'evento più significativo del nostro territorio, ma anche più incoraggiante, perché una ditta che si espande è sempre una buona notizia per l'economia del territorio, per l'occupazione e per lo sviluppo dell'Italia intera. Porto Recanati, una nuova sede, ma soprattutto un nuovo passo in avanti per un'azienda che di Recanati ha portato il proprio nome ben oltre i confini delle Marche. È stata una serata di festa ieri a Scossicci per l'inaugurazione del nuovo stabilimento di Pepa Group, storica realtà del trasporto e della logistica. A fare gli onori di casa Emanuele Pepa, titolare insieme ai fratelli Marco e Daniele, che hanno raccolto e fatto crescere l'attività avviata dal nonno Armando nel 1950 e portata avanti dal padre Sergio. dai primi camion di allora il gruppo è arrivato a una flotta di circa 250 mezzi e a oltre 100 dipendenti con sedi in Italia e all'estero. Abbiamo sempre investito sull'attrezzatura perché sappiamo che porta risultati, ha raccontato Emanuele Pepa. La crescita ha reso necessario il trasferimento. Ad un certo punto non avevamo più spazio per i mezzi. Abbiamo acquistato questo stabile di quello di Porto Le Grandi anche per una questione affettiva, perché qui siamo già stati in passato come fornitori e appaltatori. Io ci ho lavorato per 23 anni, una scelta che guarda al futuro sostenuta da nuove commesse e prospettive di sviluppo. Siamo cresciuti passo passo cogliendo le opportunità che si sono presentate, ha detto Pepa, ricordando anche il ruolo dei tre fratelli. Marco è quello che spinge, io tendo a frenare e Daniele è nel mezzo. La forza dei tre ha funzionato. Tra le autorità presenti, il presidente della Regione Marche, Francesca Cuaroli, il sindaco di Porto Le Grandi, Andrea Michelini, e la senatrice Elena Leonardi, nonché il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, e il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, che ha impartito la benedizione della nuova sede. Bella festa, dicevo, ci sono stato per un bel pezzo. E anche perché ho avuto modo di parlare con diversi dipendenti della Pepa Group e francamente sono tutti, dicevo, entusiasti di questo lavoro, ma soprattutto non li vedono come datori di lavoro nell'eccezione della parola, no? che abbiamo per una brutta falsa letteratura di sinistra comunista che vede sempre il padrone come un elemento di sfruttamento, ma vivono quell'azienda con un amore perché si trovano a casa loro. È come se l'azienda non ci fosse un padrone, ma ci fosse qualcuno che ti consiglia, che ti guida, che ti aiuta anche quando magari fai una scelta sbagliata nell'attività oppure fai un passo non corretto all'interno dell'azienda. Non c'è mai rimprovero, mi hanno detto, non c'è mai chi ti riprende, no? Ma anzi ti aiuta a fare meglio, e questa, dice, è una cosa incredibilmente bella. È quasi commovente quando sentivo i loro racconti, cioè come facevi, andi sul palco a parlare? No, c'è stato un dipendente che ha fatto un appello, sì, ma poi a seguire con quell'appello mi sono trattenuto con altri dipendenti che si erano riuniti lì in una forma di capannello e parlando fra di loro ho sentito tutti la stessa versione, tutti entusiasti di lavorare in questa Pepa Group. Quindi auguri veramente di cuore a tutti. Adesso andiamo a vedere le luci inadatte, il caso alla sovrintendenza. Questo siamo a Porto Recanati, rimaniamo a Porto Recanati. La nuova illuminazione del Castello Svevo ha diversi errori, viene illuminata solo la sezione sinistra, escludendo sia la torre che la sezione destra, ma da tecnico posso dire anche che i colori non rispettano le regole previste per un monumento storico, anzi è uno scempio per la città. Per questo ho mandato una segnalazione con foto alla sovrintendenza di Ancona, lo dichiara l'architetto Gianmario Poeta, 60 anni e in passato consigliere comunale di minoranza con il Movimento 5 Stelle. Poeta fa riferimento alla nuova illuminazione notturna sulla facciata del Castello Svevo di Porto Recanati, installata di recente dopo il completamento dei lavori di recupero dell'edificio. Nei giorni scorsi, dice, è comparsa questa illuminazione a fasce multicolori sulla sezione sinistra del castello, spiega l'architetto Poeta. E siccome sono un professionista che si occupa anche di luci, fin da subito ho notato dei grossi errori tecnici. Innanzitutto non è illuminato l'intero skylam dell'edificio ed è assurdo che non siano valorizzate le torri nella sezione destra. Già a fine luglio, quando ormai si erano conclusi i lavori di strutturazione del castello Svevo, era comparsa di notte una nuova illuminazione che inizialmente era di colore blu. L'architetto si era subito messo in contatto tramite WhatsApp con il sindaco Andrea Michelini, spiegandogli che quelle luci erano sbagliate, bisognava spegnerle subito. Poco dopo mi aveva risposto affermando che il motivo di quell'illuminazione parziale del castello era riconducibile a pochi soldi a disposizione, ma il problema è che parliamo di un bene catalogato, quindi per qualsiasi intervento serve il parere della sovrintendenza, compresa la parte illuminotecnica. Nello specifico qui abbiamo un profilo a luci LED installato sulla grondaia. E poi che, scusate, ma la risposta è quella del sindaco: siccome ci abbiamo poche luci, allora siamo ricorsi alla luce blu. Ma scusa, quelle poche luci e quelle poche risorse puoi sprecare, puoi anche utilizzarle o non utilizzarle affatto, perché se non hai l'opportunità di illuminarlo in maniera adeguata non lo illumini, li lasci così con una luce classica antica, magari gialla, con pochi lampioni. Che problema è? Ma che problema è? Ma che stai a dire? Ma non lo so, boh. Io non riesco ad avere andiamo avanti. Andiamo a Recanati, perché a fine mese per Alderano Prosperi e la moglie Antonella Santo Ferrara arriverà il momento di passare il testimone. Dopo decenni trascorsi dietro ad una pompa di benzina, tra rifornimenti, giornate di lavoro, freddo, caldo e soprattutto incontri con le persone, i due recanatesi lasceranno l'attività. Non è un addio qualunque, dietro quella stazione di servizio c'era una vita, anzi c'è ancora una vita. Facciamo questo mestiere da 43 anni, raccontano una storia che per Alderano ha affonda ancora più indietro. Ho iniziato con una pompa di benzina nell'area dove oggi sorge il bar Menghini, mentre mio padre aveva una stazione di servizio in via Battisti. Dopo vicende varie, nel 70 sono andato a lavorare con mio padre, prima dell'arrivo a Palazzo Bello nel 2014, dove attualmente ancora lavoro. Una storia appunto caratterizzata anche da tanta soddisfazione e da tanto amore anche nei confronti dei clienti. Antevero Alderano a un certo momento dice: i clienti sono oro, oro nel senso non soltanto perché sono i nostri sostenitori naturalmente in termini di acquisto dei carburanti della nostra attività, ma sono persone che conoscendoli ho cominciato con loro a instaurare anche un rapporto di amicizia e quindi hanno arricchito la mia vita. E Antonella con un'aria molto più diciamo così meno più sommessa ha detto: no, ma te ne vai? Sì, e mi dispiace, e mi dispiace. Rimaniamo a Recanati, perché a Recanati nel 2025 sono venuti al mondo appena 136 bambini, 65 maschi e 71 femmine. Nello stesso anno i morti sono stati 229, 117 uomini e 112 donne. Per ogni due persone che hanno perso la vita è nato poco più di un bambino. In un anno il saldo naturale della città è stato negativo, quindi di 93 persone. E questo è il dato che più di ogni altro dovrebbe preoccupare, perché dietro le statistiche sulla mortalità, al confronto tra gennaio e agosto, tra caldo e freddo, uomini e donne, c'è una questione più grande. Recanati invecchia e non riesce più a sostituire le generazioni che scompaiono. Non è una semplice flessione statistica, è un campanello d'allarme sul futuro della città. In entrata 136 persone, in uscita 229, 93 vite di differenza. Un saldo naturale che racconta con una chiarezza quanto sia profonda la crisi demografica. Un altro dato che emerge è il racconto allarmistico sul caldo che uccide. A Recanati l'estate 2026 è stata eccezionalmente calda, agosto da record, eppure il mese con il maggior numero di decessi non è agosto né luglio, non è uno dei mesi estivi, è gennaio con 31 morti, un dato che dovrebbe imporre una pausa a quella narrazione semplicistica secondo cui temperature sempre più alte significherebbe più morti. E già, vai alla D a quelli che gli piace raccontare cazzate. Perché questo? Perché a uccidere di più non sono le malattie cardiocircolatorie legate ad alcune patologie che creano sofferenza per le persone anziane nei periodi di particolare caldo, e possono essere anche quindi il caldo un aggravante, cioè un aggravio della situazione di salute per queste persone, ma sono le malattie cardiocircolatorie e polmonari che d'inverno, con le malattie polmonari in agguato, determinano il maggior numero di decessi. Quindi è il freddo che uccide di più del caldo, malgrado il caldo eccezionale rimane ancora il freddo il killer peggiore per tutte le persone, non soltanto quelle anziane, perché pensiamo sempre alla questione delle persone anziane, ma non pensiamo in generale al disagio e sofferenza di tutte le persone. Allora, a questo punto vado a dare un'occhiata a questa notizia, anzi vado a faccio una rapida scorsa indietro e vado a vedere sulla questa notizia che ci giunge da Monte Cassiano, eccola qua, è abbastanza curiosa e anche allarmante sotto certi aspetti. Si schianta contro il muro di una casa e si scopre che guidava con un tasso alcolemico da record, 7 volte oltre il limite consentito. L'altra notte i carabinieri a stazione di Mogliano sono dovuti intervenire a Monte San Giusto, dove era stato segnalato un incidente stradale. A finire nei guai è stato un 48enne residente a Monte Cassiano. L'uomo alla guida della sua auto, secondo quanto è stato ricostruito, si è scontrato violentemente contro il muro di un edificio privato. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli, né si sono registrati danni a terzi. Sul posto, dopo la segnalazione, è arrivato il personale dell'emergenza sanitaria. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al conducente dell'auto, che era rimasto lievemente ferito. L'uomo è stato caricato a bordo di un'ambulanza e trasportato poi al pronto soccorso dell'ospedale Cittanova per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Poi, come da prassi, su di lui sono stati effettuati anche controlli etilometrici eseguiti dai militari dell'arma. Questi hanno accertato che il 48enne si era messo al volante la sua auto completamente ubriaco. L'uomo è risultato infatti positivo con valori pari a 3,56 grammi per litro nella prima prova e 3,38 grammi per litro nella seconda prova, a fronte del limite di legge fissato a 0,5, e quindi i carabinieri hanno dovuto procedere al ritiro immediato della patente e al sequestro amministrativo del veicolo per la successiva confisca. Il 48enne è stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza. E certo, 7 volte di più, penso che non fosse in quelle condizioni, in quel momento, nelle migliori condizioni per guidare una macchina. Gira con la patente falsa, scoperto dopo un incidente, è stato denunciato 37enne, in questo caso a Tolentino. E se andiamo indietro, intanto Lunaria illumina Montefiore, la troviamo questa notizia nella pagina dell'agenda del Carlino, la rassegna di musicultura che era appunto approdata a Montefiore. È stato naturalmente un evento, sanno, Montefiore ha già avuto una concentrazione di eventi belli. Montefiore è proprio risorta grazie all'amministrazione Pepa. Montefiore è proprio risorta. Poi truffatori incastrati, si spacciano per finanzieri, ma l'anziana chiama al 112, non ci sta, non ci casca, no? Vediamo questa notizia, che è una notizia bella sotto certi aspetti. Parliamo di truffatori, si spacciano per finanzieri e tentano di portare via monili e denaro ad un'anziana. La polizia ha individuato e fermato 2 uomini di 57 e 24 anni, entrambi provenienti dalla Campania, ritenuti coinvolti in un tentativo di truffa ai danni dell'anziana. L'intervento è avvenuto nei giorni scorsi a Macerata, dopo che la donna aveva segnalato la presenza sotto la sua abitazione di 2 uomini che si erano qualificati come finanzieri. Con la scusa di un problema riguardante la figlia e la sua auto, i 2 le avevano chiesto di preparare denaro monili in oro e preziosi che sarebbero poi passati a ritirare. All'arrivo della squadra volanti, i 2 si erano già allontanati a bordo di una Fiat Panda. La sala operativa ha diramato immediatamente la nota di ricerca del veicolo, che poco dopo è stato intercettato e fermato nella zona di Sforza Costa da un equipaggio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico diretto al commissario Marco Angelo Martello. Uno dei 2 uomini, 24enne, è stato subito riconosciuto senza esitazione dagli agenti come il passeggero della macchina che era stata vista allontanarsi dall'abitazione dell'anziana. Gli agenti nel frattempo hanno verificato le condizioni della donna, che confermava quanto segnalato al 112. L'anziana aveva preparato i preziosi richiesti, ma quando i due presunti finanzieri si erano presentati sotto casa non aveva aperto il portone e aveva chiamato la polizia, facendo sì che la truffa sfumasse. I due sono stati accompagnati in questura e sottoposti a perquisizione personale e veicolare con esito negativo. Alcuni telefoni cellulari rinvenuti nella loro disponibilità sono stati sequestrati in quanto ritenuti connessi al reato di tentata truffa aggravata in concorso. Uno dei due risulta inoltre gravato da numerosi precedenti, tra cui un analogo tentativo di truffa aggravata commesso nei giorni scorsi a Civitanova, per il quale gli era stato notificato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune per un anno, emesso dal questore di Macerata. Cioè, io non ho capito, scusate, ma questo è già recidivo, già ha fatto la truffa e gli fai un buffetto, gli dici non lo fa più, e questo è logico, dopo due giorni lo ripete, è il suo mestiere. Ma come cazzo si fa? Dico, ma prendetelo, sbattetelo in galera per un po', forse gli passa, gli sbolle questa voglia da rompere i coglioni e truffare la gente, soprattutto anziana. Veramente è una cosa incredibile. Anche Pollenza deposita il ricorso al TAR contro la discarica, altro ricorso che non ha senso, non ha proprio completamente senso, perché voi sapete che finché non è stata proprio individuata perfettamente e deciso perfettamente che quella sarà la sede per realizzare la discarica, è logico che nessuno può fare un ricorso preventivo. Cioè, ha provato una volta Reganati e il TAR gliel'aveva respinto con queste motivazioni. Boh, non ho capito. Tanto abbiamo il suono delle 10:30 in diretta delle campane di Sant'Agostino. Io saluto intanto Mary che ci segue, come anche Donatella che ci segue, ciao a tutti tramite Instagram, e andiamo avanti. Sulle Carlino abbiamo poi anche niente di che, il bidello che a 58 anni diventa di ruolo dopo un lungo periodo di precariato. È una notizia curiosa, ma la diamo così come elemento di curiosità. Invece, andiamo a dare un'occhiata al Corriere Adriatico, oltre le notizie che vi abbiamo accennato in breve abbiamo quella di Schiamazzi, abuso di alcol e sangue, notte di tensione, residenti esasperati, siamo a Macerata, 3 interventi della polizia in corso Cavour, ai giardini Diez e ai cancelli, 2 stranieri sono stati sanzionati. Ma che sanzionati? Prendeteli e mandateli a casa, ma che sanzionati? Anche qui si parla di Macerata, si fingono finanzieri ma sono truffatori, 2 campani incastrati da un'anziana, sull'articolo non l'abbiamo letto che si trattassero di campani, anche se ormai è una loro specializzazione quella della truffa, si sono molto ben specializzati i campani. Pronta un'ambulanza a pochi metri, ma il malato deve aspettarne un'altra. Corridoni, appello della Croce Verde, davvero questo il modo più efficace di organizzare il soccorso? Ci si domanda che cosa è successo. È successo che organizzare meglio il soccorso, perché quando qualcosa non funziona nella sanità marchigiana, a pagarne le conseguenze, vabbè, sono sempre le persone. L'appello che viene lanciato dalla Croce Verde di Corridoni attraverso un post sul proprio sito, nel quale si racconta l'ennesima situazione nella quale i servizi vengono sovrapposti. I volontari della Croce Verde raccontano un episodio avvenuto nei giorni scorsi, quando un cittadino si reca alla guardia medica per un problema di salute. No? Cosa succede? E viene disposto un ulteriore accertamento. A pochi metri presenta un'ambulanza ferma, operativa, con equipaggio completo, eppure per l'ennesima scelta che ci risulta incomprensibile viene fatto arrivare un mezzo da Cassette Verdini con un'attesa di 10 o 15 minuti in più e una zona che nel frattempo rimane scoperta. È davvero questo il modo più efficace per organizzare il soccorso? Ci saranno delle motivazioni, che vedevo di boh. Non mi sembra che ci siano notizie di particolare rilievo. Vorrei a questo punto andare a Civitanova, dove in Ciampa si frattura un femore, comune condannato a risarcire. Con questa notizia ci avviamo alla conclusione. Civitanova, vediamo un po', eccola qua. Civitanova, una mattonella rialzata di un centimetro accanto a una palma su marciapiede nel complesso ben tenuto, pieno di gente e biciclette, in una domenica mattina di luglio. Quando la signora è inciampata sulla mattonella era questa la situazione. La donna è caduta fratturandosi un femore e ha fatto causa al comune. Il tribunale le ha dato ragione e ha condannato l'ente a risarcirla con 32.410 euro, oltre le spese di lite e compensi sui 6.800 euro, capito? Bisogna essere su questo. È il comune che per risparmiare 30.000 euro non ha mai provveduto a sistemare la pavimentazione e poi ne va a spendere per risarcire la donna, e la situazione rimane quella che è, cioè ancora una situazione di pericolo lì, penso. Invece, a proposito di pronti soccorsi, qui ne abbiamo notizie da Iesi. Iesi, 27 pazienti da mettere al sicuro e pochi minuti per decidere come farlo. Sono circa le 22 quando un principio di incendio si sviluppa in uno stanzino al piano superiore del pronto soccorso utilizzato dai tecnici per la manutenzione degli elettromedicali. Il fumo che scende dal piano superiore, l'allarme antincendio che scatta e nel giro di pochi minuti il pronto soccorso che cambia volto. Barelle spinte fuori, pazienti coperti con le metalline, sanitari che corrono mentre arrivano vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile. Per quasi un'ora e mezzo, venerdì notte, l'ospedale Carlo Urbani ha vissuto quindi questo incidente con il fiato sospeso. Nel momento in cui il fumo è iniziato ad arrivare in pronto soccorso, dice, abbiamo messo in sicurezza tutti i pazienti, racconta Mario Caroli, primario del pronto soccorso. In sala d'attesa c'erano 27 pazienti in barella in attesa di ricovero, 3 sono stati sistemati nella camera calda, gli altri portati all'esterno. Sono le 22.35, in pochi minuti partono quindi le procedure, nessuno viene trasferito in altri ospedali, ma la macchina è pronta a farlo, Croce Rossa, AMPS, AMPAS e così via. E comunque riescono poi a domare e tutto rientra nella normalità, ci sarà da riparare i danni dovuti al principio di incendio. E con questo veramente io vi saluto, vi ringrazio, adesso seguirete anche altri contributi prima dell'appuntamento alle 11 con la nostra Maura Nardi che vi intratterrà con la sua trasmissione pomeriggio, musica per un giorno di festa. Allora adesso vado a ringraziare, e non farò mai tanto per ringraziare doverosamente e cordialmente e amichevolmente il nostro sponsor. Ciao Bartolini, ciao, vediamo un po', tempo di mandare in onda lo sponsor, se riusciamo.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.